Faccio ancora appello alla vostra pazienza e soprattutto facciamo appello allo Spirito Santo per l'intercessione della Madonna che abbiamo invocato per intendere sempre più chiaramente per quanto è possibile e a un livello più profondo ciò che importa la costituzione sacramentale della persona del cristiano. E cogliamo la persona cristiana in un momento particolare, privilegiato, che riguarda l'attività sacramentale o la celebrazione dei sacramenti, quindi l'attività liturgica. Io faccio un'affermazione come questa, che mi pare legittima, che si possa dedurre con sicurezza dai documenti del Magistero. L'assemblea liturgica è il momento della più adeguata espressione e della più efficace attuazione della costituzione sacramentale della persona cristiana. È il momento forte, come si dice, il momento pieno, in cui uno costituito dall'azione sacramentale, figlio di Dio, si esprime come tale e nell'azione sacramentale opera la sua costituzione, opera la sua edificazione. Questo detto nell'ambito dell'assemblea liturgica. E cerchiamo, un passo alla volta, per quanto è possibile, cerchiamo di non fare salti troppo lunghi e passi falsi, non c'è niente. Ecco il primo passo. Alla Lumen Gentium, la prima parte del numero 10. Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini, fece del nuovo popolo un regno e sacerdoti per il Dio e Padre suo. Infatti, per la generazione e l'unzione dello Spirito Santo, i battezzati vengono consacrati a formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo per offrire, mediante tutte le opere del cristiano, spirituali sacrifici e far conoscere, dare gloria, i prodigi di colui che dalle tenebre ci chiamò all'ammirabile sua luce. Tutti quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio, offrono se stessi come vittima viva e santa, gradevole a Dio, rendendo dovunque testimonianza di Cristo, e a chi la richieda rendano ragione della loro speranza della vita eterna. Cristo ci costituisce così un popolo sacerdotale. e sono i sacramenti ad uno che ci inseriscono in questo popolo sacerdotale, cioè nel sacramento della Chiesa. I sacramenti che ci inseriscono nel sacramento della Chiesa e attraverso il sacramento della Chiesa al sacramento che è Cristo stesso. Presenza di Dio in mezzo agli uomini nella persona di Cristo, vero uomo. Al numero 11, l'indole sacra e organica della comunità sacerdotale viene attuata per mezzo dei sacramenti e delle virtù. Le virtù sono conseguenze dei sacramenti. I fedeli incorporati nella Chiesa col battesimo sono destinati al culto della religione cristiana dal carattere ed essendo rigenerati quali figli di Dio, sono tenute a professare pubblicamente la fede ricevuta da Dio mediante la Chiesa. Col sacramento della confermazione vengono vincolati più profondamente nella Chiesa. Sono arricchiti di una speciale forza dello Spirito Santo e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere la missione della Chiesa e a difendere con la parola e con l'opera la fede come vere testimoni di Cristo. Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, fonte sorgente, apice, massima espressione di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essi. Vi ricordate? L'Eucaristia come sacramento di iniziazione che porta a termine la nostra realizzazione di figli di Dio che sono la gloria del Padre. Così tutti, sia con l'oblazione che con la Santa Comunione, compiono la propria parte nell'azione liturgica, non però ugualmente, ma chi in un modo, chi in un altro. Quelli che si accostano al sacramento della penitenza ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a Lui e insieme si riconciliano con la Chiesa. Non è soltanto riconciliazione con Dio, è riconciliazione con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato, la quale coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera. Infine, i coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col quale significano e partecipano il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa, li aiutano a vicenda per raggiungere la santità della vita coniugale e nell'accettazione ed educazione della prole. Scusate. E hanno così, nel loro stato di vita e nella loro funzione, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Muniti di tante così mirabili mezzi di salute, tutti i fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a quella perfezione di santità di cui è perfetto il Padre Celeste. Ecco dunque, noi siamo un popolo sacerdotale e sono i sacramenti a costituirci popolo sacerdotale. Vorrei sottolineare che il popolo, come è naturale, alle volte si dimentica, si fanno delle astrazioni. Ecco, si dice il popolo, così l'astratto. Il popolo è costituito di persone ed è la persona di ognuno che costituisce, realizzando i propri rapporti personali con gli altri, il popolo di Dio in particolare. Quindi niente di anonimo in questo popolo sacerdotale, in questo popolo santo. Niente di anonimo nell'attività dei sacramenti, che si rivolgono alla persona e costituiscono la persona. Niente di anonimo nella celebrazione dei sacramenti, che è fatta da quelli che si uniscono insieme con l'apporto di ciò che ognuno è per costituire l'assemblea del popolo di Dio. Abbiamo già messo in evidenza come la celebrazione dei sacramenti, cioè come i sacramenti ci costituiscono Chiesa. Dobbiamo sottolineare che la celebrazione dei sacramenti è una celebrazione ecclesiale, è fatta dalla Chiesa. La celebrazione dei sacramenti, pur terminando alle persone, è fatta dalle persone che stanno insieme, è fatta dalla Chiesa. Il battesimo non riguarda semplicemente questa nuova creatura che diventa figlia di Dio, è un fatto ecclesiale che interessa, non solo interessa la Chiesa, ma questo figlio di Dio è generato dal seno materno della Chiesa, dal seno materno della Chiesa. È generato nell'ambito della fede dei credenti, della speranza dei credenti, della carità dei credenti. Non è generato al di fuori della Chiesa, è generato nella Chiesa. Nella benedizione del fonte battesimale c'è questa espressione: il seno materno della Chiesa, la maternità della Chiesa. Noi a volte diciamo la maternità della Chiesa. Anche qui, chi è la maternità della Chiesa? Perché Leone XIII ha scritto la Rerum Novarum, ora la Chiesa è materna. La Chiesa è materna nei suoi membri. La Chiesa è materna in quanto i suoi membri, con il loro amore, con la loro carità, circondano ogni membro che entra e che vive nella Chiesa. Così dite dalla Cresima. C'è troppo individualismo. Ognuno si fa la sua Cresima, ognuno si fa il suo battesimo, ognuno si fa la sua comunione. No, è sempre un fatto ecclesiale, celebrato dalla Chiesa, non soltanto nella Chiesa. Perciò ecco dove voglio particolarmente soffermarmi. Il soggetto della celebrazione dei sacramenti, il soggetto della celebrazione, quindi liturgica, il soggetto della celebrazione dell'Eucaristia, il soggetto della celebrazione della Messa, il soggetto è l'assemblea liturgica debitamente costituita, è l'assemblea liturgica. L'assemblea liturgica naturalmente deve essere concepita come lo stare insieme del battezzato nel nome di nostro Signore Gesù Cristo. Dove Cristo agisce, Cristo è presente, e dove il ministro di Cristo esercita il suo ruolo. Ho detto troppe cose, non... Ecco. La celebrazione della messa, mi rifaccio all'Institutio Generalis Messalis Romana, la celebrazione della messa in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato, in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato, costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa, sia universale che locale, e per i singoli fedeli. Chi avrebbe pensato prima del Concilio ad una definizione della Messa come questa, azione di Cristo e del popolo di Dio? Io dicevo il popolo di Dio nel mezzo del quale sta Cristo con la sua presenza e con la sua azione. Ma l'attore visibile, diciamo così, l'attore segno e strumento della presenza e dell'azione di Cristo, segno e strumento dell'attore invisibile, è l'assemblea liturgica, è l'assemblea del popolo di Dio, è il popolo di Dio gerarchicamente ordinato. Il prete al suo apostolo, il diacono al suo apostolo, e i battezzati al loro posto, ciascuno a compiere la loro parte. Questo momento costituisce il centro di tutta la vita cristiana, costituisce il centro di tutta la vita cristiana. Ma io sottolineo, questo momento in cui il popolo di Dio è costituito in assemblea liturgica. Non c'è un momento in cui si esprima meglio il cristianesimo e non si attui meglio, non si realizzi meglio, non si alimenti meglio la vita cristiana. In essa, infatti, nella celebrazione, dove il soggetto è l'assemblea, sia il culmine sia dell'azione con cui Dio santifica il mondo in Cristo. È il momento più pieno della effusione del frutto dell'amore paterno di Dio sui suoi figli, sia del culto che gli uomini, cioè sia dell'atto con cui i figli danno al Padre la lode che merita un padre, dicono al Padre che è il loro Padre, dicono che sono contenti di essere figli del Padre, e tutto questo lo fanno naturalmente per mezzo di Gesù Cristo, figli nel Figlio. Questo era il numero uno dell'Institutio del primo capitolo. Al numero sette, B, la cena del Signore o messa Messa è l'assemblea o riunione del popolo di Dio. Non mi ricordo più, adesso volevo il testo latino che lo dice in un modo molto più bello, insomma. Dice, ma il popolo di Dei convenienti in unum. È l'assemblea, la riunione del popolo di Dio che si raduna insieme sotto la presidenza del sacerdote per celebrare il memoriale del Signore. Quindi la messa è l'assemblea, è il fatto del convenire in unum dei membri del popolo di Dio. È questo fatto. Sotto la presidenza del sacerdote. Perché devono costituire unità, ci deve essere il centro di questa unità. Ci deve essere questo centro unificatore dei diversi membri, capite? Centro unificatore. Non è semplicemente un presidente che sta al di sopra. È un centro di unificazione che deve curare l'unificazione, che deve realizzare il convenire in unum. Per celebrare il memoriale del Signore, cioè per renderlo presente e attuale e operante. Il mistero della passione, morte, risurrezione e ascensione al cielo di nostro Signore Gesù Cristo. Per rendere presente Cristo, nel quale tutti sono inseriti per essere figli nel Figlio, nella partecipazione di tutti i suoi misteri. Passione, morte, risurrezione e ascensione al cielo. Questo mi pare che dà un bel colpo al nostro modo abituale di concepire le cose. Ecco. Tanto in noi come nei fedeli. Vi dicevo già, e l'ho ripetuto, nel linguaggio della rivelazione, nel linguaggio quindi liturgico che è la espressione, come dire, celebrativa, cultuale, formativa, educativa del linguaggio biblico, non c'è mai lo spettatore. Siamo sempre nel vivo di un avvenimento, di qualche cosa che accade, dove tutti siamo coinvolti come attori. Con il Padre per mezzo del Cristo nello Spirito Santo. E naturalmente insieme a tutti i nostri fratelli. Lo saremo in un modo tanto più sacramentale e quindi espressivo ed efficace, quanto più è evidente la nostra unione, quanto più è reale la nostra unione. Nessuno è spettatore. Ecco, assistere alla messa. Guardate che è un termine canonizzato. E vi dice quanto il modo di concepire canonico fosse lontano dalla realtà teologica, cioè dalla realtà di ciò che è Dio in mezzo a noi e di ciò che Dio fa in mezzo a noi. La Costituzione sulla Sacra Liturgia, se non erro, usa ancora questo termine, la mischiosità, no? In cui ci rimane impagnati venendo dal passato. Ma ad un certo punto, specialmente in questo documento, che è un documento importantissimo, non è vero, guardate che è molto più importante l'istituzio del messale che gli stessi testi, perché qualcuno mi guarda meravigliato, perché da questa istituzio si possono dedurre quei testi che già ci sono e altri testi, ma sempre in eodem sensu. Non si potrà più andare indietro. La istituzio ti mette lì ogni membro del popolo di Dio come attore dell'azione liturgica, non è più semplicemente uno che assiste in un modo cosciente, attivo e fruttuoso. È uno che agisce in un modo cosciente e fruttuoso. È un attore. Naturalmente, come battezzati, anche noi siamo attori dell'azione liturgica. Come ministri siamo al servizio di Dio e del popolo di Dio. E abbiamo il nostro compito da svolgere. Sarà quello di ministri della parola di Dio, sarà quello di ministri per conficcere corpus et sanguinem Christi. È un compito nostro, è un servizio nostro. Ma come messa, anche noi dobbiamo metterci nel bel mezzo dei membri del popolo di Dio che convengono in unum. E se noi fossimo quell'unum che non è unito agli altri membri, ipotesi, la celebrazione di una messa in una piccola comunità, che non è un'ipotesi del tutto stravagante, insomma, dove questa piccola comunità è formata di persone che credono in Cristo e si vogliono bene tra di loro, e il prete non le può vedere perché gli danno fastidio, sono magari le suore che non vogliono fare il catechismo, non gli danno rette, eccetera. Ma guardate che lui si mette fuori dell'assemblea liturgica. No, mi capite cosa voglio dire, ecco. Quando lui deve essere il centro unificatore. Deve essere il centro focale del convenire, della fede, della speranza e della carità di tutti. Quindi la messa non è una faccenda che riguarda il prete. Qui parliamo specificamente della messa, ma lo possiamo dire di tutti i sacramenti, eh? E lo dobbiamo dire di tutti i sacramenti. Forse per gli altri sacramenti siamo ancora più lontani. Noi ce la siamo sbrigata, no? Molto alla svelta. Ministro che ha intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, materia e forma, e bella in vacca. Ecco, tutta la realtà viva, tutta la realtà personale, tutta la vicenda personale, nella quale vicenda, tanto per non ripetermi, al primo posto c'è il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo e noi con i nostri fratelli. Il ministro che ha intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, materia e forma. E confessitur sacramentum, il quale opera ex opere operato, e ognuno può dormire tranquillamente, insomma. Sapete come l'elemento esistenziale, non ho detto esistenzialista, esistenziale, delle esistenze o della esistenza delle persone va a farsi benedire con un modo di concepire come quello dei manuali. E se vanno a farsi benedire le persone, chi è che si salva, chi è che si santifica, chi è che dà gloria a Dio? La materia, la forma e l'intenzione. Ma guardate, se non è impoverimento questo, se non è miseria. Perciò, ecco una preoccupazione pastorale, lo accenno appena perché può darsi che riprendiamo ancora il discorso questo pomeriggio. Suscitare delle assemblee, non le assemblee, né? Delle assemblee liturgiche. Creare delle assemblee, far crescere delle assemblee, educare. L'assemblea liturgica, ad educare l'assemblea liturgica, educare delle persone che prendono coscienza di compiere un'azione insieme agli altri, in Cristo, con Cristo e per Cristo. Educare le persone a voler stare insieme, ad essere contente di stare insieme, a godere di stare insieme. Quando un gruppo di amici finalmente si incontra, sono delle persone in festa, sono delle persone contente, esprimono la loro gioia in tanti modi. Quando i membri di una medesima famiglia, dispersi per motivo di lavoro, di altro, finalmente si ritrovano, è per un giorno di festa, oppure la festa è il giorno in cui si ritrovano. I nostri beneamati meridionali, no? Ma che cosa non fanno per essere presenti alla festa del paese? Ecco, noi siamo di fronte a questa responsabilità. No. Ah, ha visto, che bella chiesata di gente. C'erano tutti per noi. E lì una bella messa cantata, no? La cantoria e il popolo spettatore, ecco. Il predicatore di occasione magari, che serviva a prolungare un po' la messa e a far aumentare l'appetito per il pranzo, poi la visto, che messa, ma che messa. E di più c'era il diacono e il subdiacono, ecco, che se avevano coscienza di essere membri del popolo di Dio, costituivano una piccola assemblea. Chierichetti no, perché avevano altro da fare. Dove sono le nostre assemblee liturgiche? Guardate che noi siamo in un guaio molto serio. Anche rispetto agli edifici sacri che erano concepiti per l'assistenza alla messa, quindi potevano essere grandi quanto si volessero, si innalzava di qualche gradino il presbitero, un bel altare monumentale e avanti, tutto era spettacolo, da quelli di dietro che cantavano a quelli davanti che celebravano. Io ho le belle chiese di Mantova. Mantova, se non lo sapete, guardate che è una città che merita di essere vista, perché è ricchissima di monumenti di primo ordine. Le funzioni principali le faccio in Sant'Andrea, forse il capolavoro architettonico di Leon Battista Alberti. 2000 persone. Può essere un'assemblea di tutti, se quella. È impossibile, è materialmente, è fisicamente impossibile. In che modo possono essere? Lì non è possibile fare qualche cosa insieme. Non è possibile stare insieme agli altri, perché gli altri sono ad una distanza tale dalla quale neppure è possibile vederli. E il sacerdote che parla. Ma io faccio delle bellissime omelie, non belle come omelie, no? Nelle mie celebrazioni in Sant'Andrea. Però, sì, anche innanzi a me una massa enorme di gente che pare sia attenta. E io non parlo con le persone, io parlo là, come una voce che grida, certo, in un certo deserto. Ecco, quanti problemi, ecco. Però, ecco, se noi vogliamo affrontare una riforma liturgica, dobbiamo affrontare questi problemi. Non tanto quello dell'altare rivolto verso il popolo, quello dei candelieri corti invece dei candelieri lunghi, e dei canti bitti invece del gregoriano, o cose del genere, o delle ragazze in minigonna che vanno a portare l'offerta all'altare, o cose del genere. Per carità, non stiamo lì, questo. Ma il guaio è non le ragazze in minigonna che vanno a portare le ampolline all'altare, il guaio è che non fanno parte di nessuna assemblea, che lì non abbiamo un'assemblea. E il sacerdote si illude che facendo queste cose nuove stia attuando una riforma liturgica. Questa è la cosa grave.